The latest trouble started in Hackney.
Piraten erreichen bei den Erstwählern 14%.
Tout ce qu'on a découvert, c'est grâce à la recherche.
Nadie nos representa, porque estamos indignados.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: Ecuador, un paese in ginocchio dopo la fortissima scossa di terremoto. Intere regioni ancora isolate. L'ultimo bilancio è di 350 morti e 2500 feriti. L'intervista di Esteri. L'impeachment di Dilma Rousseff. La notte scorsa la politica brasiliana ha perso il suo onore. Il racconto dalla capitale, Brasilia. Sì, ha un'alleanza con i socialisti, mai con i centristi di Ciudadanos. Podemos ha consultato la sua base in vista della formazione di un governo di coalizione. Caso Regeni, il presidente Hollande in Egitto, i diritti umani al centro dell'incontro con il generale Al-Sisi. Fiction, chiusa sul canale HBO, la quinta e ultima stagione di Girls, la serie TV che ha raccontato la generazione precaria. Rubrica sportiva, aggiornamenti sui playoff di basket NBA. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo con la drammatica situazione in Ecuador, colpito da un terremoto del 7,8 sulla scala Richter tra sabato e domenica. E lo facciamo con un'intervista a Isabella Giunti dell'ONG CRIC che abbiamo raggiunto a Quito.
Dal punto di vista delle vittime e della difficoltà anche di salvare la gente sotto le macerie, il problema maggiore è nelle cittadine tipo Porto Viejo, tipo Pedernales, dove c'erano anche costruzioni in cemento. Nelle zone rurali anche i danni sono fortissimi, però le costruzioni erano più leggere, di solito in un materiale tipo cagnagadua di legno, insomma comunque più leggere, dove è più facile anche poter salvare la gente e spostare le macerie. La situazione è veramente complicata perché la zona è molto ampia, si parla soprattutto di Manabí e Esmeraldas, due province del paese che comunque già vivevano in condizioni estremamente difficili, sia proprio per le condizioni di povertà che ci sono, ma anche perché stavano vivendo una forte emergenza anche per inondazioni. C'è stata la risposta del sistema nazionale e del sistema locale che in questi anni si era cercato di costruire sapendo qual era la forte esposizione dell'Ecuador a eventi di questo tipo, però la forza dell'evento è tale che comunque qualsiasi tipo di aiuto purtroppo non è sufficiente, cioè, c'è molta gente che ancora non ha ricevuto aiuti, c'è molta gente che non può stare nelle sue case e però non può stare nemmeno nei rifugi perché comunque hanno subito danni anche quelli, quindi stanno dormendo all'aperto, non sono arrivate ancora tutte le tende necessarie.
Il bilancio è di 350 morti, 2500 feriti, ma è ancora provvisorio. Sentiamo ancora Isabella Giunti.
Chiarisco bene che sono i morti ufficiali registrati fino alle ore 17:30 di ieri. Purtroppo il numero di morti continua ad aumentare continuamente. I gruppi di riscatto si stanno concentrando adesso soprattutto dove sentono e comunque segni di vita, dove c'è possibilità ancora di salvare qualcuno. Quindi tutto il lavoro ancora sul numero, anche sul trattamento purtroppo che va fatto rispetto ai cadaveri, non è preciso ancora. Dovete considerare che la zona è molto estesa ed è difficilissimo anche arrivarci perché le strade sono distrutte, immagino che abbiate visto le vie, cioè fanno veramente impressione, quindi anche gli aiuti, soprattutto i mezzi, quelli che servono per poter spostare le macerie eccetera, non arrivano facilmente. Il numero di morti purtroppo è destinato ad aumentare, ci sono tantissimi anche dispersi, non si riesce a contabilizzare adesso questo numero perché appunto le operazioni sono in corso, perché è difficilissima anche la comunicazione nell'area, non è possibile utilizzare cellulari facilmente, sebbene le compagnie abbiano aperto le linee eccetera, abbiano messo anche SMS gratuiti, però non è possibile, non funzionano facilmente, anche le autorità hanno difficoltà.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Impeachment di Dilma Rousseff, la Camera dei Deputati brasiliana ha approvato nella notte con 360 sì l'apertura del procedimento di impeachment contro la Presidente brasiliana, una misura che dovrà ora passare per l'approvazione del Senato, dove basta una maggioranza semplice, 41 voti su un totale di 81 senatori. A quel punto Dilma Rousseff sarà sospesa per 180 giorni e sarà sostituita dal suo vice Temer. Ci sarà un altro voto dopo i sei mesi, un voto definitivo del Senato, però lì ci vorrà una maggioranza dei due terzi. Comunque sia, la politica brasiliana ha perso il suo onore, come ci racconta Emiliano Guanella della TV Radio Svizzera Italiana, che ha passato la notte nel Parlamento brasiliano, nella capitale Brasilia.
Beh, caro Sciacchi, è stata una notte assolutamente, una giornata drammatica, e una notte in cui, insomma, quella famosa frase che ci sono momenti della storia in cui la storia diventa farsa in qualche modo, perché in un giorno solenne, in un giorno importante, in un giorno in cui il Brasile intero era diviso come non si è mai visto, insomma, i brasiliani non sono, l'abbiamo detto varie volte, non sono un popolo particolarmente avvezzo alla piazza e al dibattito politico, invece c'è stato un clima di confronto in tutte le città del Brasile, c'erano maxi schermi fuori dal congresso, 50.000 persone divise. Ecco, davanti a tutto questo scenario i deputati hanno dato uno spettacolo veramente indecente in termini di moralità, al di là del giudizio politico sulla votazione o meno, dell'approvazione o meno dell'impeachment, perché quei 10 secondi, che poi quasi sempre erano 30, 35, 40, 50 secondi, in cui semplicemente dovevano dichiarare se votavano sì o no all'impeachment, loro dedicavano il loro voto a più svariati motivi. Ecco, quasi nessuno lo dedicava ai suoi elettori, innanzitutto era sempre la famiglia, per mio papà, per mio figlio, per i miei nipotini, poi moltissimi per motivi religiosi, e quindi per Dio, per il Santo Creatore, l'Eterno Creatore, o per la nazione evangelica, addirittura uno ha detto per Gerusalemme, la crociata evangelista, e qualcuno arrivava anche delle cose veramente paradossali, per esempio il deputato Jair Bolsonaro, che è l'estrema destra brasiliana, reazionaria, razzista, omofobica, tra le varie dediche l'ha dedicato anche al capitano dell'esercito che ha torturato Dilma durante la dittatura. Poi anche cose dello folcloristico, un deputato addirittura ha portato un pistolotto con cui ha fatto partire una serie di coriandoli in aula, avvolti nelle loro bandiere. Insomma, uno spettacolo che poi, se uno poi, io ero dentro l'aula, però guardando anche le reti sociali, i social media, molti brasiliani, anche quelli a favore dell'impeachment, dicono: Madonna, che tipo di rappresentanti abbiamo? Come si può salvare questo paese con questo tipo di cultura politica e questo tipo di deputati? Ma poi alla fine è arrivato il voto, un voto che era nell'aria, anche se negli ultimi giorni, nelle ultime ore si pensava in una rimonta del governo, invece questa rimonta non c'è stata, la sconfitta è stata netta, forse anche oltre le aspettative, e insomma i partiti che fino a una settimana fa erano alleati di Dilma se ne sono andati, e la stragrande maggioranza dei suoi deputati, persone che hanno avuto incarichi nel governo, persone che sono state a fianco del PT per tanti anni, semplicemente in una settimana hanno cambiato idea, e molti dei futuri incarichi nel futuro governo hanno detto ciao Dilma. Ecco, uno dei cartelli che molti deputati avevano era un cartello che diceva ciao querida, cioè ciao cara, che è una canzone leggera, pop, brasiliana. Insomma, questo fa capire il rispetto che hanno anche della figura istituzionale del Presidente della Repubblica.
Fuori onda parlavamo di alcuni personaggi che hanno votato per l'impeachment, ad esempio l'ex governatore di San Paolo e un pluriricercato negli Stati Uniti e in Francia.
Sì, Paolo Maluf, ex governatore di San Paolo, nella lista dell'Interpol, lui è deportato in Brasile ma non può uscire dal Brasile perché sennò l'Interpol lo arresta. Ma insomma, ciò che il presidente della Camera, Edoardo Cugna, da circa 160 giorni è al centro di un processo di Cassazione perché nell'inchiesta Lava Jato, questa famosa inchiesta della corruzione, sono stati trovati una dozzina di conti in Svizzera per più di 20 milioni di euro e più di 10 delatori pentiti di questa inchiesta giudiziaria hanno detto chiaramente che era lui il beneficiario di parte delle mazzette, delle tangenti che arrivavano alla Petrobras. Addirittura dicevano che era lui che chiamava personalmente dal suo ufficio della Presidenza della Camera per reclamare perché il tal giorno non arrivava a tempo la rata della mazzetta, quindi diceva siete in ritardo sul pagamento, mi raccomando. Ecco, questo personaggio con una specie di Belzebù, a me ha ricordato molto Andreotti, perché insomma un personaggio che fino a pochi mesi fa era appunto con Dilma Rousseff, poi quando Dilma, vedendo queste denunce, quando il governo ha deciso di non appoggiarlo più, quindi ha approvato l'installazione di una commissione d'inchiesta alla Camera per far cessare il suo mandato, lui ha giurato vendetta e ha giurato che Dilma sarebbe caduta prima di lui. Quindi, e ce l'ha fatta perché con una serie di stratagemmi, facendo saltare le sessioni della Camera dei Deputati, lui tra l'altro ha una serie di alleati trasversali in tutti i partiti e alcuni dei movimenti evangelici, lui è ancora lì, e ancora lì nonostante sia stato riconosciuto proprietario di conti in Svizzera, plurindagato, plurinquisito dagli inquirenti, lui è ancora lì e lui è stato l'architetto di questa operazione che porterà alla sospensione della Presidente, che invece, ricordiamo, non è indagata in nessuna inchiesta.
Ultima domanda, Emiliano, come secondo te reagirà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi la base del Partito dei Lavoratori?
La reazione a caldo è quella di convocare scioperi, di convocare, per caso per esempio, probabilmente senza terra, una nuova ondata di occupazioni delle terre, anche perché si tema che un governo di centrodestra freni ancora di più su qualsiasi tipo di concessione di terre. Il sindacato CUT, che è un sindacato importante, grande, ma non è un sindacato che blocca il paese, questo è giusto dirlo, perché la forza dei sindacati in Brasile è sicuramente minore di quella che esiste in Europa. I giovani universitari dell'Unione degli Studenti Universitari sicuramente faranno diverse manifestazioni e via dicendo, mentre invece, parlando del vertice, ieri io poi nel foyer della Camera ho parlato con alcuni esponenti importanti del Partito dei Lavoratori e si punterà anche una strategia internazionale, cioè ricorrere agli organismi regionali come il Mercosur, l'UNASUR o l'Organizzazione degli Stati Americani per denunciare il golpe, e si fa il caso del Paraguay quando ci fu un golpe parlamentare per restituire il presidente Lugo, il Paraguay fu sospeso per 2 anni dal Mercosur. Adesso, insomma, realpolitik, una cosa è sospendere il Paraguay dal Mercosur, una cosa è sospendere il paese più importante economicamente del Sud America, il Brasile, la settima economia mondiale. Insomma, io dubito sia che le proteste di piazza possano realmente paralizzare il paese e sia che il versante internazionale, il ricorrere a corti o comunque a organismi internazionali possa in qualche modo frenare, cioè che naturalmente che fra il 5, il 10, il 15 maggio il Brasile avrà un nuovo governo, un governo di centrodestra, un governo non eletto dal popolo e che è nato da un tradimento e da un ribaltone creato, organizzato da questi personaggi di cui abbiamo parlato.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
Era Emiliano Guanella da Brasilia. Sia un'alleanza con i socialisti, mai con i centristi di Ciudadanos, Podemos ha consultato la sua base in vista della formazione di un governo di coalizione. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
Il conto alla rovescia è iniziato. Se entro il 3 maggio il Parlamento di Madrid non avrà eletto un nuovo governo, la Spagna tornerà alle urne. Sono passati già 4 mesi dalle ultime elezioni e il tempo a disposizione è sempre di meno. Sul tavolo ci sono due proposte, quella del patto tra i socialisti con i moderati di Ciudadanos e quella di Podemos, che ha chiesto ai socialisti e agli ex comunisti di formare un governo progressista.
¿Quieres un gobierno basato nel patto Rivera-Sánchez? La gente ha votato un 88,23% no.
Questa mattina Pablo Echenique, il braccio destro di Pablo Iglesias, ha annunciato il risultato del referendum tra i 400.000 sostenitori di Podemos sulle due proposte di governo. L'88% dei militanti del partito degli Indignados ha detto no al patto tra i socialisti e Ciudadanos.
Es una pena que a Pedro Sánchez le hayan encerrado en una jaula y no le hayan permitido explorar la vía de un gobierno progresista.
Il referendum è stato voluto dallo stesso Pablo Iglesias per spingere il candidato premier socialista Pedro Sánchez ad abbandonare Ciudadanos.
Es difícil, es complejo, pero al menos nos debemos esa conversación.
Podemos ha già fatto molte rinunce per raggiungere un accordo con i socialisti, ma la somma dei due partiti non basta per ottenere il voto di fiducia del Parlamento. Gli indipendentisti baschi e catalani sarebbero però disposti ad astenersi per evitare il ritorno alle urne.
Io non voglio tirare la toalla e voglio tendere la mano fino all'ultimo minuto di questa legislatura.
Il candidato premier socialista Pedro Sánchez dice che si impegnerà fino all'ultimo minuto per formare un governo, ma per il momento si afferra al patto firmato con i moderati di Ciudadanos, una coalizione che è stata già bocciata dal Parlamento di Madrid l'8 marzo scorso. Podemos non ha ancora chiesto un nuovo incontro con i socialisti, ma è disposto a riprendere il dialogo.
Las tres fuerzas del cambio, si nos juntamos y ponemos fin al gobierno de la vergüenza.
Sánchez adesso dovrà scegliere tra Podemos o Ciudadanos e potrebbe essere la sua ultima opportunità per diventare premier. Re Felipe VI ha già convocato un nuovo giro di consultazioni con i partiti il 25 aprile. La settimana che inizia oggi sarà decisiva per capire se alla fine ci sarà un accordo tra i socialisti e Podemos o se la Spagna tornerà a votare a fine giugno.
Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
Il presidente francese Hollande è in Egitto e il primo leader occidentale al Cairo dopo il caso Regeni. Quindi al centro dei colloqui con il generale Al-Sisi ci sono anche i diritti umani. Sentiamo Laura Capon.
L'Egitto è stato oggetto di molte critiche da parte dell'opinione pubblica internazionale, ma ora è il momento di un cambio di marcia. A dirlo il quotidiano di Stato egiziano Al-Ahram, dopo l'arrivo del presidente francese Hollande a capo di una delegazione di più di 60 imprenditori pronti a firmare accordi sulla fornitura di armi e circa 25 memorandum d'intesa in diversi settori, tra cui le energie rinnovabili, i trasporti e la pianificazione urbana. Ma l'entusiasmo delle autorità egiziane stride con le reazioni che arrivano dall'altra parte del Mediterraneo. Il quotidiano francese Le Monde due giorni fa ha pubblicato la lettera firmata da alcune tra le più importanti organizzazioni per i diritti umani che chiedono al capo dell'Eliseo di portare in agenda le conseguenze della repressione governativa egiziana. A rendere alta la pressione dell'opinione pubblica francese su Hollande c'è anche la morte di Eric Lang, l'insegnante francese morto in una stazione di polizia egiziana nel settembre del 2013. Il caso, avvenuto 2 mesi dopo il colpo di Stato da parte di Sisi e i danni del presidente dei Fratelli Musulmani Morsi, non suscitò lo stesso clamore del caso Regeni, anche se presenta degli aspetti molto simili. La versione delle autorità del Cairo sostiene che il professore sia stato ucciso in cella da altri detenuti. Molti elementi però non combaciano, a partire dalle due autopsie, quella egiziana e quella francese. Il legale della famiglia Lang dice all'Express di aver sporto denuncia nel 2013 contro il Ministero degli Interni per omessa assistenza e sequestro di persona e che nel 2015, tramite una rogatoria presentata dal procuratore francese di Nantes, aveva chiesto di poter svolgere degli interrogatori sul campo. Ma dal Cairo non c'è mai stata nessuna risposta. Intanto ieri Sisi, nella conferenza stampa con Hollande, ha confermato la sua posizione. Ci sono persone malvagie che vogliono mettere in cattiva luce il paese, dice il generale. E sui diritti umani aggiunge non si può pretendere troppo in un paese di 90 milioni di abitanti impegnato nella lotta contro il terrorismo.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Infine le due rubriche del lunedì, cominciamo con la fiction, sentiamo Massimo Alberti.
Questa notte si è chiusa su HBO una serie che non ha avuto un gran successo di pubblico, ma di certo è stata una delle serie più chiacchierate e più seguite negli ultimi anni su un pubblico giovane e femminile. Parliamo di Girls. Girls si chiude dopo 5 stagioni, è stata definita in vari modi, la serie che ha raccontato i millennials, la serie che ha raccontato la generazione precaria dal punto di vista economico e delle relazioni, la serie che ha descritto e mostrato una generazione di ragazze nuova e diversa, attraverso le storie delle quattro amiche Anna, l'aspirante scrittrice, e poi Jessa, Merni, Shoshanna, una generazione che non esce benissimo tra mancanza di punti di riferimento, narcisismo spinto, una buona dose di egoismo figlia di un mondo dove serve sgomitare per ritagliarsi una posizione e dove i compromessi da accettare sono tanti. Una generazione, insomma, di poche idee spesso confuse. Girls lo ha fatto con uno stile molto diretto e schietto, riproponendo col pubblico quelle stesse relazioni che vediamo tra i personaggi, spesso aspre, respingenti. Ogni personaggio è un pezzo di me, ha detto la protagonista ed autrice, Lina Dunham, e la serie effettivamente rispecchia quella che è diventata una nuova star, a suo modo, tanto da essere considerata una delle personalità più influenti tra le giovani donne bianche americane.
I feel so lucky that we've been given this much time to tell the story. So lucky that we've been able to bring it to that.
Lina Dunham in questa intervista racconta proprio dell'ultima stagione. Ringrazio ovviamente tutte le persone con cui ho lavorato e poi dice: "Non ho mai preteso di rappresentare la maggioranza delle ventenni americane o la realtà sociale del mio paese. Scrivo del mondo che conosco e se Sex and the City, uno show che rispetto molto, era una fantasia, il mio invece cerca di descrivere con realismo la vita di tante ragazze di oggi appena uscite dal college." C'è da dire che Dunham si mette costantemente in gioco nella serie, usando e mostrando il suo corpo, molto lontano dai canoni di bellezza da copertina, in un modo provocatorio ma anche volutamente liberatorio e femminista, mostrando un sesso spesso goffo e anche qui lontano dalla rappresentazione patinata della TV e del cinema, nel quale, parola sua, tutti potessero riconoscersi. Temi ripresi anche nel suo libro, Non sono quel tipo di ragazza. E intanto Lena sta già lavorando a Max, una nuova serie ambientata negli anni 60 che racconta il movimento femminista e i cambiamenti sociali di quegli anni.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
E chiudiamo con la rubrica sportiva e gli ultimi aggiornamenti sui playoff di basket NBA. E prima di sentire Dario Falcini, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Un paio di belle partite tirate, una grande sorpresa e tante paghe di quelle già scritte, ma non per questo, meno salate. Per ora le gare 1 del primo turno playoff NBA hanno avuto un andamento piuttosto prevedibile, ma il copione di là dell'oceano può cambiare anche subito. 6 squadre tornano infatti sul parquet già nella notte e con questi ritmi il relax non è in alcun modo consentito. Per intanto il primo fine settimana è andato in archivio, in alcuni casi come detto con indicazioni che apparentemente non necessitano di appelli. Nella notte sono state 4 le partite giocate, tutte vinte dai team meglio posizionati in regular season. La seconda forza della Lega, i San Antonio Spurs, all'Alamo in Texas hanno spazzato via 106-74 i Memphis Grizzlies. La contesa, per quelli del Tennessee senza due campioni come Gasol e Conley, è oggettivamente impraticabile. Stesso discorso per i Miami Heat che hanno annichilito gli Hornets che pure avevano vinto lo stesso numero di gare durante l'anno, 123-91 al finale con l'esperienza di Wade e compagni più avvezzi a questi palcoscenici che è risultata determinante. Anche i Clippers dopo la grande stagione e il recupero di Griffin hanno vinto bene e non paiono poter trovare in Portland una serie contendente. Nella notte la vittoria è stata netta, 115-95 il finale con un grande Paul. Infine, e qui arriva il bello, i Cavs, che hanno avuto la meglio dei Pistons solo per 106-101 e con molta fatica. Sono servite le prestazioni super dei Big Three, James, Irving e Love, per la vittoria. Non un gran segnale, però il pericolo è scampato e comunque quelli dell'Ohio rimangono alcune spanne sopra. Sabato invece la grande sorpresa erano stati i Pacers di Indianapolis con la vittoria sui Raptors, seconda forza ad est, che ora rischia di entrare nella psicosi della solita corsa terminata anzitempo. Atlanta contro Boston, nella serie più divertente ed equilibrata, ha rischiato il suicidio e vinto solo di un punto nel finale, ma l'infortunio di Avery Bradley, miglior difensore dei biancoverdi, potrebbe orientare la sfida. Non accadrà. Lo stesso a Golden State, Steph Curry ha giocato meno di 20 minuti nella vittoria valanga contro gli sperduti Rockets, ma sono bastati. La caviglia gli fa un po' male e non è infortunato gravemente, sono i playoff e lui ci sarà e continuerà a fare ciò che sa. Chiude il giro la vittoria, altrettanto inequivocabile, dei Thunder contro Dallas, 108-70 al finale per Durant e Westbrook.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.